Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo gli scritti Colbiani, le conferenze di San Massimiliano Maria Colbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Stiamo leggendo la conferenza numero 81, ecco, che parla del fine, ecco, il fine della consacrazione all'Immacolata. Ecco, qui si parla addirittura di Hitler, no? Sapete, nel mondo c'è sempre qualche guerra e competizione. Perché? Perché quando se ne chiede il perché, tutti rispondono che è per il bene. Ecco, ricordiamo che siamo quasi alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, siamo al 37, 38 ci sarà l'Anschluss della Slovacchia, dei Sudeti, e poi ci sarà l'annessione della Polonia proprio il 39, l'anno dopo, quindi mancano solo 2 anni alla guerra. Ecco, si sentivano venti di guerra, eh? Si sentivano venti di guerra e si sapeva che c'era un fine espansionistico da parte della Germania verso Oriente. E Hitler, per esempio, ha detto che è lui a decidere ciò che è bene e ciò che è male. Fino a tal punto arriva la confusione di questi due termini. Ecco perché. Ci sono le guerre, ognuno è egoista. Quando possono esserci veramente l'accordo e la pace? Quando c'è un fine comune, un unico fine. Ecco perché Hitler perseguiva i suoi interessi personali, privati. Uno spazio vitale. Ecco, lo spazio vitale, diceva, no? Perché la Germania, secondo lui, era oppressa dai debiti, dalle potenze avverse, dai banchieri, dagli ebrei, ecco, insomma. Ecco perché aveva tanto odio verso gli ebrei, c'era una propaganda tedesca anti-ebraica, perché si pensava che gestissero completamente la finanza internazionale e quindi avessero messo posto al collasso la Germania con i debiti di guerra. E per questo, insomma, questo motivo economico era un po' alla base dell'antisemitismo tedesco, non solo di Hitler, ma di tanti altri pensatori che poi, insomma, confluirono nel nazismo. Nel nazionalismo esasperato, chiamato anche nazionalsocialismo. Però era un punto di vista molto, molto parziale. Molto parziale, perché ovviamente non esiste solo questo problema nel mondo. Insomma, sì, c'è il problema economico, sociale e politico, però c'è anche il problema dell'anima, della salvezza eterna, ecco, della purificazione del cuore, il problema di Dio non è un problema. Che Dio c'è, nonostante noi, diciamo che non c'è, e ci facciamo la nostra vita privata, indipendente da Lui, però Lui continua a esserci, a essere l'autore della vita, del bene e della salvezza di ogni uomo. Quindi, quando può esserci accordo, quando c'è un unico fine, il vero fine che è Dio, no? Ecco, amate Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi, questo è il precetto del Vangelo, questa è la verità naturale. Insomma, non c'è neanche bisogno del Vangelo per capire che bisogna amare Dio e bisogna amare il prossimo. Non c'è una cosa più importante di questa nel mondo, perché Dio è il creatore, che Dio è il santificatore, perché Dio è tutto, e poi c'è il prossimo creato da Dio che invoca di essere amato proprio come Dio lo ama, come Dio ci ama. Quando possono esserci veramente l'accordo? Quindi quando c'è questo fine, il fine di Dio. Poiché se ciascuno ha se stesso come fine, allora ognuno cercherà di sottomettere gli altri e non ci sarà mai pace. Ecco, la pace non viene dalla guerra, no? Si vis pacem para bellum, i romani erano molto furbi, molto scaltri, no? Vogliamo la pace loro però. La pax romana, cioè la sottomissione di tutti i popoli al dominio di Roma, era anche un dominio intelligente, perché non è che mortificava troppo i popoli, sì, insomma, che esigeva le tasse, certamente il tributo di uomini e di mezzi, e di denari, però insomma lasciava un po' la cultura, la religione, più o meno i romani erano rispettosi, ecco, della dignità dei popoli, anche se poi li opprimevano, in effetti, li spremevano completamente dal punto di vista economico, ma questo lo fanno tutti, l'hanno fatto anche i nostri imperi cristiani coloniali, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, questi hanno sottomesso e hanno schiavizzato, i popoli dove sono andati. Forse gli inglesi più degli altri, anche i francesi, beh, insomma, i portoghesi. E quindi hanno sottomesso, hanno fatto la guerra per sottomettere, per prendere le cose che non gli spettavano. La conquista, i conquistadores, hanno praticamente messo in ginocchio queste società, già con un certo sviluppo, certo, forse non con tanti mezzi tecnici come le avevano già le società del 500 europee, però insomma, avevano una struttura sociale già loro, no? Quindi la pace qual è? È il fine unico, no? Della vita, del mondo, che è Cristo. Prendiamo ad esempio una macchina. Quando è smontata non presenta nessuna uguaglianza, né comunista né socialista, poiché le parti sono di diversa grandezza e di diversa forma. Ma quando le singole parti vengono messe insieme, creano un complesso armonioso e servono ad un unico fine, che la macchina funzioni bene. Ecco l'esempio della macchina, un po' come il corpo sociale, il corpo mistico di Cristo, il corpo sociale di Menenio Agrippa, questo tribuno della plebe che per convincere i plebei a tornare a Roma, che si erano ritirati sull'Aventino, segno di protesta, no? Dice, ma Roma, la Repubblica ha bisogno di voi, no? Bisogno perché se voi non ci state, Roma crolla tutto. Quindi i plebei sono importanti, tribuni della plebe, no? Ecco, per difendere i diritti dei più poveri, i contadini, i braccianti, i lavoratori, i soldati semplici, i centurioni, i senatori, no, quelli erano grandi possidenti, vabbè, insomma, però erano schiavisti. E la plebe invece viveva un po' del proprio lavoro, pur essendo cittadina, civis, però non aveva tanti diritti. La plebe, il plebei, la suburra romana. Però Agrippa fa capire, guardate che se non ci state voi, manca proprio lo status sociale, la potenza di Roma. Cioè, perché la forza lavoro, la forza anche militare, la forza energetica, ecco, della Respubblica era la plebe, il popolo, status populusque romano, SPQR, proprio il simbolo di Roma, il popolo non sono i ricchi, il popolo sono piuttosto i poveri, ed era una forza da coltivare, e che i romani l'avevano capito e cercavano in qualche modo di dare dei diritti anche a loro. Pur essendo una società molto classista, però insomma, i poveri erano rispettati. Fino a quando tutti gli uomini, tutti i popoli non avranno Dio come fine, la pace sulla terra non ci sarà mai. Poi la lotta sociale di Roma si è trasferita alle popolazioni. La Respubblica era un fatto sociale enorme, inimmaginabile, insomma, per i nostri tempi. Anche gli Stati Uniti, che insomma, sono una grande potenza mondiale, sono una repubblica, anche loro si sono fondati un po' sul modello romano, no? Però non è che hanno il controllo assoluto su tutti i popoli. Vorrebbero forse sì, realizzare questo tramite la NATO. Ormai la NATO è diventata un esercito di oppressione dei popoli, un esercito coloniale, no? Come erano quelli dei francesi, degli inglesi, dei portoghesi al tempo del 500. Però non riescono, no? Ecco. Perché i popoli, ecco, insomma, si riconoscono anche un certo diritto, una certa dignità, non vogliono lasciarsi sottomettere. Fino a quando tutti gli uomini, tutti i popoli non avranno Dio come fine, la pace sulla sarà mai. Solamente quando il fine, Dio, ci sarà un fine unico per tutti, egli è il Signore di tutti i popoli, di tutte le nazioni. Che progetto ambizioso aveva questo San Massimiliano con l'Epocalanov, no? Dobbiamo conseguire un unico fine e lo facciamo per mezzo dell'Immacolata Concezione. Ecco, non c'è altro fine nell'uomo che Dio, e questo si realizza per mezzo dell'Immacolata Concezione. Quindi, ecco, un fine veramente ambizioso, veramente grande. E noi combattiamo e combatteremo diverse guerre, ma esse hanno un carattere sacro. Ecco, la mia guerra è sacra, non è contro gli uomini, ma ma è contro la potenza dell'aria. Quindi contro i demoni, contro il male, contro gli spiriti cattivi, contro i vizi, contro l'inedia, l'inedia spirituale, insomma. Ecco, la pigrizia spirituale, l'accidia, l'accidia spirituale, cioè dedicarsi ad altro che non a Dio, no? Riempire le giornate con cose che non servono a niente, praticamente non ci danno. Ecco quella forza che dovremmo avere. Anzi, ci svuotano di contenuto, ci svuotano di valore. Dio deve essere ovunque, nella società, nella politica, nell'organizzazione e negli stati. Se non sarà fatto così, tutti si ingannerà, si faranno del male a vicenda. Ma si vede che la società è falsa, no? Si inventano le guerre, si dicono che sono giuste, poi non sono giuste per niente, no? Come la guerra in Ucraina. È stata gli Stati Uniti che hanno attaccato la Russia per distruggerla, toccando le popolazioni del Donbass, che erano russe, e mettendo basi militari un po' dappertutto intorno alla Russia, dicendo poi, ecco, i russi hanno attaccato. Beh, hanno attaccato per difetto. Se poi l'Ucraina non è mai stata separata dalla Russia, in tutta la storia del mondo, l'Ucraina e la Russia sono sempre Stati Uniti, quindi non è che la Russia fa la guerra all'Ucraina, si prende ciò che è stato sempre suo. Quindi noi combattiamo e combatteremo diverse guerre, ma hanno un carattere sacro, ci interessiamo di questo. Le regioni sociopolitiche, geopolitiche sono tutte false, no? Perché sono minate dagli interessi privati o nazionali, statali, ma ecco, non sono veramente al servizio dell'uomo. Se non sarà fatto così, tutti si inganneranno, è tutto falso, no? Le guerre sono tutte false, si muore per niente. Seconda guerra mondiale, Hitler, poveraccio, era pure lui un pupazzo nelle mani dei banchieri, no? Banchieri internazionali, i soldi per fare le guerre li riceveva non da se stesso, ma da altri, no? Quindi il monito, ecco, la spinta per la guerra veniva da delle grandi organizzazioni internazionali, non da Hitler, no? Quindi era finta la guerra di Hitler, no? Tutta finta. Quella degli americani, insomma, la prima guerra mondiale, tutta finta, no? Ecco, popoli contro popoli, cristiani contro cristiani, una carneficina inutile, diceva il Papa Pio Benedetto XV, no? Un'inutile strage, perché che serve questa gente che prima conviveva pacificamente, si fa la guerra fino all'esaurimento totale, perché c'è un motivo, no? C'è nessun motivo, proprio nessuno, no? Ecco, per quella guerra lì. Al delitto di Sarajevo, un pretesto, per sempre i grandi banchieri che erano interessati alla guerra, distruzione di alcune nazioni e la nascita di altre per i loro interessi. Noi che abbiamo fatto in questo senso, possiamo dire di non saperlo, perché gli effetti della preghiera sono sconosciuti. Ma quante migliaia di anime ripetono ogni giorno la giaculatoria, o Maria concepita senza peccato, prega per noi e per i. Questo è il senso della vita, ma Madonna, ecco. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che arriviamo a te, perché se non ci salviamo, la nostra anima non viene redenta da Cristo, non va in paradiso, no? E non si conforma completamente a Dio per cui è stata creata. Ma che stiamo a fare qui? Le guerre, si perde tempo, inutilmente, no? È inutile la guerra, è anche inutile una finta pace. Ciò che serve è Cristo. È Cristo, stare con Dio, stare con la Madonna, conformarsi ai disegni di Maria, conformarsi alla sua volontà, fare in modo che, ecco, che la nostra vita sia trasformata in Cristo e in Dio per mezzo dell'Immacolato, questo è il chiodo fisso, di San Massimiliano. Lui dice di avere la chiave. Della storia, non solo il fine è Dio, vabbè, tanti lo riconoscono, il fine è Dio, insomma, dobbiamo tutti rientrare in Dio, anche Plotino lo diceva, partiamo dall'uno e torniamo all'uno, poi come ritornarci, però questo è difficoltoso. Come facciamo a ritornare a Dio? Così non facendo niente, come i pietisti, beh, ci penserà Dio, che me ne importa. E come Lutero diceva, beh, ci ha redento ormai Gesù Cristo, quindi tutto è stato compiuto, tutto è stato fatto, e basta credere, e vabbè, ci salviamo. Senza far nulla, no? Certi un po' più volenterosi, no? Beh, dobbiamo impegnarci. Conta l'impegno vano, il pelagianesimo, mi diceva, no? Pelaggio, questo modo, ci salviamo perché lavoriamo, perché facciamo questo, quest'altro, pelaggianissimo, no? Senza Dio lavoriamo. E contro è una cosa mediata. Facciamo sì, ma facciamo sotto la volontà di Dio, sotto il comando di Dio, sotto la direzione di Dio. Allora sì, ecco, le due volontà si incontrano. Il connubio, ecco, avviene, lo sposalizio tra Dio e l'uomo, come per la Madonna. Ecco, Madonna è disponibile, però disponibile alla grazia che c'è in lei, no? Che vive in lei. Ecco, allora si realizza il perfetto. Ecco. Equilibrio tra Dio e l'uomo, la Madonna corrisponde sempre con tutte le sue forze alla grazia e genera Dio nel mondo e opera la vita migliore che esista nel mondo. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buonconsiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 81 delle conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe. Ecco, parliamo del fine, il fine unico della vita della storia, quindi anche dell'epoca Lanoff, i mezzi ovviamente per raggiungerlo. San Massimiliano ci ha detto che il fine è Dio. Beh, questo si sapeva, insomma, tanti lo credono, anche se magari non lo attuano. Ecco, anche quelli che cercano a tentoni la realtà, come dice San Paolo nel capitolo 27 degli Atti degli Apostoli, facendo il discorso all'Areopago, dice: beh, voi cercate a tentoni il Dio ignoto, io ho quello che voi conoscete, che per voi è oscuro, io lo conosco, è colui che il Padre ha risuscitato dai morti. Gli dice così, ex abrupto, questi si mettono a ridere, dice, ma ti sentiamo un'altra volta su questo, ma ci vuole far credere che noi risorgiamo dai morti, insomma, hai sentito una cosa del genere, forse se qualcuno è risorto poi è morto pure, quindi ci vuoi dire, questo è il fine della vita, ma non è questo. Non ci credono, i greci cercano la sapienza umana, razionale, scientifica, la precisione dell'osservazione dei fenomeni, e basta, però sono infelici, perché l'uomo non è fatto per questo, meglio, non è fatto solo per questo. Grazie a Dio la scienza ci ha dato tanti agi, no? Tante conquiste, però non ci ha dato il fine della vita, della storia, non ci ha dato la completa realizzazione dell'uomo, anzi, l'uomo, nonostante tutte le sue conquiste scientifiche, muore lo stesso, non riesce a salvarsi, e quindi questo non è il fine. È un mezzo, sì, un mezzo utile per alcune cose, non per tutte. Ci vuole qualcos'altro. I greci non c'erano arrivati, infatti, è desolante la concezione intima filosofica dei greci, è fondata sul fatto, sul circolo vizioso, l'eterno ritorno degli eventi storici che si ripetono uguali e senza possibilità di migliorarli, e E quindi l'uomo è schiavo di questo circolo vizioso. Cane che si morde la coda, fa gli stessi errori, ripete le stesse cose all'infinito. È una condanna alla vita, no? Nonostante tutte le sue bellezze, le sue conquiste, è una condanna perché non c'è scopo, no? Non c'è nessun senso. Veramente. E tanti sorridono di questo non senso. Ecco, il nulla di Sartre, Jean-Paul Sartre, l'être, le néant. L'essere è il nulla. Questo, poi i moderni hanno ritrovato la sapienza greca con questo assunto, no? Perché, ma perché non c'hanno Cristo, insomma, no? Hanno rinnegato il fine che è Cristo, la Madonna che è il mezzo, quindi non capiscono più nulla neanche loro, come i pagani antichi. Attraverso la corrispondenza dell'amministrazione e mediante la propaganda, dal contatto diretto con i lettori, si vengono a sapere tante cose. Si vede che l'effetto c'è perché non ci lasciano in pace. Quindi vedete, San Massimiliano è convintissimo che bisogna far conoscere questo suo assunto, che l'Immacolata è il mezzo che ci porta a fine. E fa perché tutto questo si compie, perché tutti conoscano l'Immacolata, perché l'Immacolata sia il punto di riferimento di tutti, l'Immacolata Concezione, la Madonna. E cerca di fare, e dice, ma se noi abbiamo una corrispondenza, se noi abbiamo un riscontro, se tanti vogliono l'abbonamento al nostro giornalino, beh, vuol dire che questo effetto c'è. Anche esternamente ci sono grandi effetti, e 5 milioni di copie del Cavaliere non sarebbero ancora troppe. 5 milioni è abbondante, eh? Beh, siamo oggi, ma chi arriva a tutta questa tiratura di copie dei giornali di oggi? Non ci si arriva. Si arriva a 3, 4 mila, 5 mila, 10 mila, 1 milione. Non è possibile, no? Ma chi le legge? Queste cose. La carta non si decompone, perciò questo bacillo vive felice, agisce ogni volta che uno lo tocca. Beh, si decompone pure la carta, però insomma a lungo termine, rimane abbastanza per essere letta. Vi ho già raccontato che una volta un signore mi ha scritto di essersi convertito trovando tra i libri della moglie i vecchi numeri del Cavaliere. Un proverbio dice che una goccia d'acqua scava la pietra, non con la forza, ma per il fatto che cade, cade, cade. Ecco, questo è il sistema, San Massimiliano. Insistiamo, insistiamo, insistiamo. A suo tempo mieteremo. Non ci importa se adesso non c'è un risultato immediato, noi lavoriamo per il male. A noi la battaglia, a Dio la vittoria, dicevano i crociati, no? Quindi noi combattiamo, sarà il Signore a vincere, noi non facciamo niente. La battaglia di Lepanto, si presentarono i cristiani con un numero abbastanza inferiore di forze, rispetto ai turchi, però vinsero lo stesso perché a noi la battaglia, a Dio la vittoria, hanno stravinto, eh? Così anche le altre guerre fatte in nome di Dio, come Alba Reale, no? In Ungheria, conto sempre contro i turchi, la battaglia di Vienna, la sera di Vienna, 1681, ecco, il famoso 11 settembre, qui ecco, i cristiani sconfissero i turchi, no? A Vienna, ecco, l'assedio di Vienna, assedio che sembrava una cosa. Vienna non aveva difese militari più quasi, no? Un esercito relativo. Vennero i polacchi a sostenere un po', che fu la loro salvezza. Ma insomma, erano sempre numeri molto esigui, solo che la cavalleria dei polacchi, dei lancieri polacchi, era molto forte. E riuscì in una giornata a sbaragliare le truppe turche che avevano assediato, scavato fosse, no? Intorno alla città per farla crollare proprio. Far crollare le mura e quindi lasciarla proprio senza difesa. È un sistema di ingegneria militare spaventoso, spaventosamente avanzato. Per i cristiani non avevano tutti questi mezzi, no? Eppure vinsero lo stesso. A noi la battaglia, a Dio la vittoria. Vi ho già raccontato una volta che un signore ha scritto di essersi convertito trovando tra i libri della moglie vecchi numeri. E combattiamo questa battaglia della Madonna. Non ci sarà forse una visione immediata, no? Ma la Madonna sa fare le cose, quindi vincerà lei con poco le nostre poche forze. Gli effetti li conosceremo nell'altro mondo. Certo. Povero San Massimiliano, se n'è andato molto giovane, aveva poco più di 40 anni quando è morto, no? E aveva già fatto cose straordinarie, no? Di apostolato, di evangelizzazione, ecco. Di semina, ecco, del sistema dell'Immacolato. La verità è che non siamo noi a fare qualcosa. Ma la grazia di Dio, quanto più saremo umili e consacrati all'Immacolata, tanto più gli effetti saranno grandi. Ecco, c'è questa fiducia immensa nell'Immacolata, fiducia immensa, ripagata dall'Immacolata. Quando da Grodno venne a Nepokalanov, non c'era neppure un frate professo, c'erano solo novizi. Ma i grandi inizi sono stati così, eh? La Maria Angela Astorg, quando fondò le 33, le Cappuccine, a Napoli era sola, cioè c'era solo lei professa, quindi anzi neanche era professa, era novizia, novizia e maestra delle novizie insieme, una cosa mai sentita. Solo Dio può fare queste cose. Come si è potuto realizzare questo? Eppure si è realizzato. Adesso i professi sono tanti, non tutti sono solenni, ma dopo la professione semplice gli sono più vicino. Vicini che da novizi. Come professi non dobbiamo preoccuparci troppo della salute. Insomma, ha una visione così, no? Proprio soprannaturale delle cose. Ma siamo professi, ma siamo nelle mani di Dio, di che dobbiamo preoccuparci? Il novizio deve passare la prova della vita religiosa e della salute, noi invece non abbiamo più bisogno di pensare esageratamente adesso. C'è questo connubio quasi tra fisico e spirito, no? Ma perché mi devo preoccupare di curarmi? E non mi preoccupo, San Massimiliano respirava con un polmone solo. Infatti non si capisce come sia potuto sopravvivere ad Auschwitz, cioè, non ha sopravvissuto, ma non perché stava male, ma perché l'hanno ammazzato. Quando stava nel bunker della fame, non mangiava nulla, non beveva nulla, eppure stava, insomma, discretamente, tanto da essere ancora più completamente cosciente dopo 21 giorni senza mangiare, senza bere. Ma era la grazia, questo, tutti si meravigliavano, questo è malato, questo non respira, questo non mangia, eppure, come mai? Canta gli inni della Madonna. Bisogna fare in modo di non perderle. Poiché Dio vuole che siamo sani. D'altra parte, però, non dobbiamo tenerci neppure troppo, perché la nostra salute appartiene a Dio. Ma io sono consacrato a Dio, quindi è Dio che ci pensa, non è che ci devo pensare io. Quindi se ci penso, ma insomma, relativamente, in certi compiti particolari che potrebbero nuocerla, cercheremo di mettere i professi. Ormai la salute per noi gioca nessun ruolo. E quindi non conta, se Dio vuole, può anche conservarci. Ma noi siamo entrati nell'ordine per raggiungere il nostro fine, non per conservare la salute. Certo, c'è la salute prima, questo è un detto pagano, è la salute prima di tutto, sentiamo dire spesso, no? La saggezza popolare, che poi non è tanta saggezza, perché ma, la salute se la usi male è inutile che ce l'hai, no? Se ti serve per andare all'inferno, beh, meglio che stai male. Così forse c'è una possibilità di salvezza. Sull'altare dell'amore bisogna deporre tutto, solo che bisogna farlo in modo che bruci lentamente. E ci può essere l'offerta totale e completa. E se a qualcuno capitasse di dover pagare con la propria vita per la causa dell'Immacolata, noi potremmo solamente invidiarlo. Ma il martirio non è l'interruzione della vita, il martirio è la gloria, il martirio è l'eternità, il martirio è la somiglianza totale con Cristo, quindi è più del martirio, non c'è niente, veramente la Chiesa celebra i martiri come il massimo della santità, no? Vengono prima dei vescovi, prima dei confessori, prima delle vergini, no? Prima ci sono i martiri. I martiri danno la vita per Cristo, e quindi no, certo non pensano alla salute, no? Pensano solo a dare se stessi a Dio. E se a qualcuno capitasse di dover pagare con la propria vita, ecco, dobbiamo solo invidiarlo. Infatti, tutti poi invidiarono San Massimiliano. Qui possiamo lavorare solo con una mano, mentre dopo la morte lavoreremo con tutte e due. Che frase sibillina, perché non si lavora con tutte e due? Beh, probabilmente perché quando Qui il nostro corpo e il nostro spirito sono rattrappiti dal peccato originale. Sì, il Signore ci ha liberato, però non ci ha liberato dagli effetti del peccato. Quindi abbiamo l'ignoranza, abbiamo la pigrizia, abbiamo la fame, la sete, la malattia, eccetera. Quindi tutti questi effetti del peccato che non ci lascia, anche se ci lascia la sostanza, come la cura, no? Che ci ha dato il Signore quando... oppure un medico quando cura, magari cura una malattia, cura un cancro, vabbè, sì, magari si guarisce pure, no? Però le parti lesionate magari restano lesionate, o le malattie neurologiche, le malattie autoimmuni, insomma, c'è una lesione, oppure se uno ha una cancrena, si taglia la gamba, vabbè, la cancrena sparisce, però non c'è più la gamba. Sono cure un po' relative quelle che ci danno qui su questa terra, no? Ci sono gli effetti collaterali, poi. Magari uno si cura qualcosa, il tumore, vabbè, però perde il sistema immunitario perché la chemia distrugge tutto. Magari gli vengono altre malattie. L'altro giorno si è sentito proprio una persona che fece il trapianto di polmone, non respirava più, fece questo trapianto. Tutto bene, perfetto, perfetto. Poi morì perché lo stomaco, insomma, non reagiva più ai farmaci, era esploso. Ecco, quindi morì tutta un'altra cosa, no? Le cure sono a doppio taglio qui, insomma, non si sa come curare. In effetti, no, se si cura una cosa, poi si fa male un'altra. L'unica cura è Dio che ci vuole santi, e ci vuole nel suo regno per sempre. Nel regno dei cieli lavoreremo con due mani, dice San Massimiliano Maria Kolbe. Qui abbiamo una mano sola, purtroppo. È la mano, ecco. Un po' rattrappita dell'uomo, del re. Poi. Avremo la pienezza della libertà, la pienezza dell'efficacia, come l'Immacolata Concezione, perfetta sin da questo mondo, ancora più perfetta. Nel cielo, dove intercede continuamente per noi, per la nostra salvezza. Ecco, allora mettiamoci nelle mani dell'Immacolata ed ella compirà la sua opera in noi. Ave Maria, cari fratelli, interrompiamo qui la nostra seconda parte della trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Ci fai piena la terra e tra gli assi
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sulla conferenza 81 di San Massimiliano, sul fine, lo scopo della consacrazione all'Immacolata, lo scopo generale della storia del mondo. Quindi lui dice, è Dio, certamente è Dio, lo ammettono in tanti, anche quelli che non credono molto, però noi abbiamo anche i mezzi, il mezzo è l'Immacolata. Con l'Immacolata, ella ci porterà completamente a Dio. Qui possiamo lavorare solo una mano, mentre dopo la morte lavoreremo con tutte e due, facendo conoscere l'Immacolata sempre di più, esportando il suo pensiero, la sua volontà, di essere completamente del Signore. Dobbiamo ricordarci che sull'altare del sacrificio abbiamo deposto l'anima e il corpo. Quando i religiosi consacrati hanno rinunciato a tutto, no? Al matrimonio, hanno rinunciato ai beni, hanno rinunciato alla propria volontà perché hanno offerto l'anima e il corpo. Approfittiamo del tempo che abbiamo perché si vive una volta sola, non due. Ma ciò deve essere fatto con prudenza, non troppo rapidamente. La salute non è proprietà nostra, consideri immacolata, quindi anche curarsi secondo San Massimiliano, se uno è un professo perpetuo, dice, ma ci penserà la Madonna a curarci, in un certo senso è vero. Beh, le cose un po' più essenziali, magari, ma le cose più specifiche, insomma, magari non capiamo da solo. Ecco, allora forse ci penserà l'Immacolata, senz'altro ci pensa l'Immacolata. Noi lo sappiamo che il bene è la volontà di Dio, dobbiamo conquistare tutto il mondo per affrettare l'avvento di questo bene. Permettiamo all'Immacolata di operare in noi, attraverso di noi, e faremo il massimo. 19 maggio 1937. Quindi siamo vicini, anche temporalmente, a questa data, il tempo di Pasqua. Il tempo di Pasqua lo vede come un'ulteriore esortazione, San Massimiliano, a vivere per l'Immacolata e con. Siamo alla conferenza 82, il fondamento dello sviluppo. In mezzo all'Immacolata vediamo la pratica. Ecco, che cosa dobbiamo fare affinché l'Epokalanov si sviluppi adesso e in futuro? E perché ne abbia lo slancio necessario? Talvolta si dice che se il livello intellettuale dei frati fosse più elevato, si potrebbe fare molto di più. Talvolta che non c'è la specializzazione adeguata, che servirebbero macchine migliori, che non ci sono redditi fissi. Queste cose c'è un po' di verità, ma esse non sono tutto. Certamente occorre perfezionare ogni cosa, ma non è ancora questo il fondamento sul quale è possibile costruire il futuro di Popolano. Vedete, San Massimiliano riporta un po' quello che ha sentito nei capitoli locali. Quando ci si riunisce, i frati si riuniscono a capitolo nella fraternità e si dicono le cose che si devono dire, che pensano, i programmi per il futuro, i modi con cui si può correggere la fraternità, lavorare con più proprietà, con più frutto, con più effetto per il raggiungimento del fine. Allora si dice, ma i frati forse dovrebbero studiare di più, i frati dovrebbero avere macchine migliori, tecniche migliori, i frati dovrebbero avere redditi fissi, fare dei lavori con reddito, che ne so, invece di fare lavori estemporanei che non si sa come vanno a finire. La vendita del giornale a quell'epoca, i giornali non erano finanziati come oggi dallo Stato, no? Tutti i grandi giornali, grandi testate, che sono finanziati. Erano quante copie vendevi, così guadagnavi. Erano un po' degli artisti, i giornalisti. Non dovevano far piacere al potente di turno che ti paga, no? C'erano le finanze private, cioè ci sono oggi grandi giornali sono finanziati da grandi magnati che vogliono però che si dica quello che interessa a loro. E quindi se sono poteri liberali, liberalistici, antidemocratici, faranno quello, no? E diranno cose che non stanno né in cielo né in terra, però fanno comodo al potere, no? Fanno comodo al finanziatore. Fanno comodo al banchiere che ti dà i soldi per fare il giornale, perché il giornale non è che si vende, si vende, insomma, però non è quello il suo principale reddito, la sua principale entrata. Invece il giornale, al tempo di San Massimiliano, era veramente un mezzo popolare, che insomma, induceva la verità dal basso, come la maieutica platonica, veramente, no? La verità deve venire fuori da te, non che te la impongo io perché lo dico io, no? Insomma, è una concezione molto diversa del giornalismo, quella, diciamo, similiare da quella che c'è oggi, no? Oggi il giornalista è un faccendiere, no? È uno che fa gli interessi di grandi società private e basta, quindi scrive quello che gli dicono di scrivere, è un po' come il poeta di corte al tempo dei grandi signorotti, le grandi signorie cinquecentesche. Pure il tempo dell'Unione Sovietica, lo stanovismo, no? L'arte, quindi anche la letteratura, anche il giornalismo, tutti a servizio dello Stato, del regime. Devi fare quello che ti dice il capo del partito, se no vieni cacciato o addirittura ucciso, o messo nei gulag, come faceva Stalin, no? Con i suoi dissidenti politici, faceva presto a togliere il dissenso, li ammazzava. Oggi più o meno, insomma, siamo, forse come sta, ma insomma, i ghetti sono stati fatti, no? Si è visto quando uno dissentiva dal Green Pass, la vaccinazione, la pandemia, è subito, cioè, la condanna sociale, come in Cina, no? In Cina uno che non rispetta le regole viene pubblicizzato, no? Sui cartelloni pubblicitari, cioè, questo è cattivo, e sui tabelloni elettronici c'è l'elenco delle persone, con nome e cognome, data di nascita e indirizzo di quelli che non osservano le cose del regime, vengono pubblicamente bollati come sgradevoli, no? Indesiderabili. Una propaganda capillare, proprio di perequazione sociale. Cosa avverrebbe se avessimo frati colti, bravi professionisti, macchine di prima qualità e molti fondi, ma non ci fosse la cosa essenziale? Ecco, sarebbe il declino. La cosa essenziale per San Massimiliano non è la cultura, non è la scienza, non è la tecnica, anche se gli piacciono queste cose, perché lui è colto, ha due lauree, e poi usa i mezzi più avanzati per stampare, per diffondere i giornali, però non è questo. No? Allora, qual è il fine? Qual è il fondamento? Molti illustri ordini religiosi sono decaduti perché i religiosi hanno cominciato a contare maggiormente su se stessi e sui redditi annuali delle proprietà e dei benefici, piuttosto che sulla divina provvidenza. Ecco, il fondamento è Dio, cioè, se tu ci credi è Dio che ti aiuta, se no, vabbè, fai per conto tuo, però. Gli ordini decadono, le case si chiudono, i conventi sono deserti, perché ognuno pensa a se stesso alla fine, no? Sono dei borghesi che vivono nei conventi, pensano loro benessere, insomma, a farsi il suo gruzzoletto, però una volta morti non è che lasciano niente agli altri, perché hanno pensato solo a sé. Non fa meraviglia quindi che sono decaduti, perché Dio non può approvare la menzogna, è una menzogna, cioè se tu, ecco, ma come diceva Marcinkus, no, quel cardinale che era il capo dello IOR, il cardinale, era vescovo, non so se era cardinale. Ah, non so, non è con i rosari che si porta avanti, se con che si porta avanti, con i soldi. E quei soldi sporchi, poi quelli dello Iorno, che erano tutti frutto un po' della malavita, insomma, organizzata, la vendita della droga, insomma, soldi proprio che facevano proprio pena, schifo anche al demonio. Ma allora, vedete, San Massimiliano, com'è duro, no? Il fatto che proprio dopo la morte di San Massimiliano è stato fondato lo IOR, questo forse significa qualcosa, ma no? Lui aveva idee completamente contrarie a questo, no? Nel 42 lo IOR, San Massimiliano muore nel 41, aveva idee contrarie, proprio contrarie a questo. Quindi non fa meraviglia che c'è la decadenza, no? Di questi ordini religiosi, perché Dio non può approvare la menzogna, che attribuisce la propria furbizia, i propri innumerevoli sforzi, ciò che appartiene a lui. Ah, quello è bravo, cioè, mazza, ci sa fare quei soldi. Non si dà gloria a Dio, no? Io dico che sarebbe una misericordia se ne seguisse anche il declino di Nebuchadnezzar. Per Bacco, come la tua opera, il convento così bello, che facciamo? Lo lasciamo decadere, dobbiamo metterlo bene a posto. Sì, ma perché lo metti a posto? Per dare gloria a Dio o a te stesso? Io dico che sarebbe una misericordia se ne seguisse anche il declino dell'epoca. Dio è verità, cioè è una menzogna fondarsi su se stesso. No? Se uno si attribuisce ciò che gli appartiene, ciò che appartiene a Dio, egli se ne allontana. Ah, è roba tua, beh, fai tu, vedi un po' cosa puoi fare da solo. Il Signore è così. Ferma il flusso della grazia e ne consegue il declino. Beh, è un declino salutare, no? Perché questa cosa non dà gloria a Dio. San Lorenzo da Brindisi, quando trovava un convento dove non si viveva la regola, cioè non si pregava, si mettevano da parte i soldi, era ricco, pigliava, malediceva e quel convento crollava. Come il generale dell'ordine faceva questo. Senza fare lettere, provincializi, generalizi, come fanno i superiori oggi, che poi non servono a niente, no? Perché ognuno fa come gli pare. Pigliava e benedice, malediceva e così demoliva i conventi. Ieri o l'altro ieri un frate mi disse che in treno aveva incontrato un signore che aveva scritto contro di noi e del quale anche noi abbiamo scritto qualcosa, ma poiché era una cosa vecchia. Hanno conversato cordialmente, egli era molto meravigliato e curioso del nostro lavoro, della nostra ideologia, ma alla fine ha affermato: non riesco a capire. E diceva la verità, perché neppure noi possiamo comprendere esattamente la nostra ideologia, cioè l'Immacolata, no? E se è divina, quell'uomo è sulla buona strada, al momento che ha detto non riesco a capire. Sapete di che cosa intendo parlare e qual è il nostro rapporto con l'Immacolata, il nostro grado di unione con lei? Quanto più saremo uniti all'Immacolata, quanto più stretto sarà il legame che ci congiunge a lei. Quanto più saremo uniti all'Immacolata, quanto più stretto è il rapporto che ci unisce a lei. Quanto più ella regnerà nelle anime dei frati, tanto più il nostro sviluppo sarà vigoroso. Il mistero è questo, è l'Immacolata. Il segreto è questo, è l'Immacolata. Non ci sarà mai un altro fondamento all'infuori di questo, la vita interiore, l'unione con l'Immacolata. Un sacerdote di Potulic, durante la visita del mio Bokolanov, non accennava affatto a voler sapere delle macchine che vedeva, ma solo di come era possibile che con tanti frati fiorisse così bene lo spirito religioso, che tutti fossero contenti e sorridenti. Ecco, vedete? Lo spirito è tutto. Potrebbe anche succedere che in questo grande slancio di impeto lo sviluppo riuscisse ancora a continuare nonostante l'indebolimento dello spirito. Ma questo sarebbe solo esteriore e farebbe presto fiasco. Proprio come un motore che quando si chiude il flusso della nafta continua ad andare per un certo tempo grazie alla forza di spinta del volano, però gira sempre più lentamente e alla fine si ferma. Sì. Modo proprio. E il modo proprio finisce quasi subito, perché non è mosso da nessun altro, no? È il tuo, ma è il tuo finisce. È una macchina che dicesse, potesse dire, ma mi basta la benzina che ho, non ho bisogno di distributori. E vabbè, vai. Però quando finisce la benzina poi non vai più. Hai bisogno sempre, ecco, di un rifornimento esterno. Così siamo noi, no? Non ce la facciamo da soli. Quando recentemente un gruppo di frati, mettendo in moto il motore a 300 km, appena montato e rimasto ad osservarlo attentamente, ha visto che ad un certo punto si è fermato. Secondo un frate, sicuramente si era guastato qualcosa, secondo un altro gli mancava solo da mangiare, e quest'ultimo aveva proprio detto la cosa più giusta, perché i frati meccanici avevano chiuso il flusso della nafta. Il motore prende la rincorsa grazie alla nafta e non alle sue parti di ferro, perché queste, anche se sono splendide, non servono a far sì che cammini. La stessa cosa avviene pure con noi: se chiudiamo i conduttori, dopo i quali scorre la grazia, cominciamo a perdere le forze e alla fine moriamo. È tanto semplice, la grazia che viene per Gesù e per l'Immacolata. Noi sappiamo che cosa consiste l'unione con l'Immacolata: l'unione della nostra volontà con la volontà di lei. È semplice, ma non lo capiamo. La nostra volontà con la volontà di lei. Non è quindi un sentimento. E questa unione di volontà la manifestiamo nella santa obbedienza. La nostra grandezza non sta nell'obbedire agli ordini prudenti e saggi dei nostri superiori, ma quelli che saranno compatibili con la ragione, forse addirittura poco prudenti e saggi. Allora dimostreremo in tutta la pienezza che ci lasciamo guidare dallo spirito di obbedienza soprannaturale. Il nostro intelletto, anche se geniale, entra in un cappello, mentre la volontà di Dio, la sapienza di Dio, è infinita. Tutto questo ditelo e ripetetelo ai più giovani di voi e a coloro i quali verranno in futuro, quando voi sarete professi solenni, ed io non ci sarò più. Ecco, lo spirito soprannaturale dell'obbedienza, la grande volontà di Dio. Secondo ragione, secondo coscienza, secondo Dio, e non solo secondo la volontà dei superiori. Bene, cari fratelli, abbiamo concluso. Facciamo tesoro di questi bei insegnamenti di San Massimiliano. Tanto utili per oggi, perché sono la luce per il mondo così turbolento, così assurdo, così senza speranza, in cui non c'è la grazia di Dio. Ecco, noi dobbiamo avere la grazia, la luce dell'Immacolata per andare avanti. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.